non veniamo fuori proprio perché non abbiamo la capacità di cambiare la nostra mente. Quello che conta è che la mente in sé non è altro che un'unità di tipo matematico, un'essenza matematica, è nient'altro che un risolutore di problemi, ma ha bisogno di essere informatizzata per funzionare in un certo modo. Perché laddove uno pratichi solamente le tecniche di meditazione avanzata o di visualizzazione, naturalmente elimina dalla mente tutto il ciarpame delle pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, visualizzazioni, convinzioni erronee e compagnia bella, e può mantenersi, diciamo, in uno stato di contemplativo e riesce a ottenere alti livelli di consapevolezza che lo possono anche collegare anche con universi paralleli o con multiversi o altro. Ma quando invece deve nella realtà muoversi, quella realtà di tutti i giorni, nel nostro mondo percettivo empirico, quel mondo convenzionale nel quale noi viviamo, naturalmente la nostra mente ha bisogno di cambiare profondamente la percezione della realtà per poterla percepire in maniera diversa, perché in sé la realtà non esiste e di conseguenza l'unico modo di cambiarla è percepirla in maniera diversa. Siccome quello che conta la nostra mente si serve per poter conoscere il mondo di quelli che sono dei percettori esterni, i famosi percettori primari, che sono appunto i nostri sensi. In sé i sensi non sono ingannevoli, perché percepiscono quello per cui sono essenzialmente deputati a fare, solo che una volta che il messaggio arriva a livello più elevato, viene profondamente modificato da tutte quelle convinzioni, beliefs, chiamateli come volete, cristallizzazioni, percezioni erronee, che fanno sì che un messaggio ordinariamente semplice arrivi alla nostra mente profondamente modificato. Va bene? Se io ad esempio metti, sono un contadino sardo, va bene, contadino sardo, e sono educato dai miei genitori ad avere paura, perché la paura è un fatto, come voi sapete, molto umano. È impossibile non avere paura. Chiunque vi dice che non ha paura, non avrà paura di alcune cose, ma è impossibile non avere paura perché siamo predisposti a una reazione di paura che è biologica e che naturalmente ci difende in qualche modo, se usata correttamente, dai pericoli e dalle minacce. Diverse cose è farsi attanagliare dalla paura, farsi chiudere in gabbia dalla paura, diciamo diventare la paura. Ma mettiamo che io fossi un contadino sardo, va bene, è molto utile questo dal punto di vista buddistico, e vuol dire avessi paura di non farcela a quadrare i bilanci, non conoscessi nessuna cosa diversa che quello che ho conosciuto sempre. A Boston si dice su con tu. Va bene, mettiamo che io sia così e sia convinto che, siccome hanno coltivato grano mio padre, mio nonno, mio bisnonno e chissà quante 25.000 generazioni, io debba coltivare grano. Cosa seguo in questo caso dal punto di vista buddistico? La cosa più assurda che si possa seguire, cioè la mente abitudinaria. Se prevalesse la mente abitudinaria, noi saremmo sempre quelli dell'età della pietra. Nessuno avrebbe escogitato nuovi strumenti. Noi cosa siamo essenzialmente? Noi siamo costruttori di utensili, no, questo siamo, qualunque cosa noi abbiamo, siamo costruttori di utensili. Ora, Se noi ci adattiamo al cambiamento delle cose, noi riusciamo a sopravvivere. In caso contrario, non riusciamo a sopravvivere. Il nostro unico destino è morire. Perciò il cambiare, adattandosi, è fondamentale per la nostra specie. Per cui necessariamente, l'evento è legato all'innovazione, no? Cioè a un know-how, si dice, a Sidigo, profondamente diverso. Cioè deve avere una conoscenza del sistema che deve essere sempre rinnovata, deve essere in poche parole creativa. Mettiamo che io abbia una mente abitudinaria e sia un contadino sardo. Non mi si apre con la mente abitudinaria nessuna possibilità, perché io sono pieno di paure e cosa faccio? Coltivo grano perché non conosco bene le cose, di bassa qualità in genere, dopodiché lo vendo all'AIMA, va bene, che mi dà circa 42 euro il quintale, ma è una cifra assolutamente fuori mercato, perché lo potevo comprare di migliore qualità dall'Argentina a 11 euro al quintale, o lo potevo comprare dal Canada, che ci darebbe una farina Manitoba o altre cose molto superiori, va bene. Allora, sin quando questa nazione, anche loro di mente abitudinaria, i nostri politici, funziona così, noi perdiamo per un contadino sardo 33 euro al quintale, all'incirca, tenete conto, cifre non si lontano dalla realtà, il grano viene accumulato, non serve assolutamente a nulla e il contadino resterà povero, non cambierà la sua esistenza sino al giorno che il mercato globale costringerà lui a morire di fame. Un contadino buddista cosa farebbe? Avrebbe l'idea che forse, essendoci molti birrifici, a voi ne sembra poco buddista questa situazione, ma si è molto buddista, se lo applicate poi alla mente. E siccome questi birrifici si servono del maltodistico, cioè dell'orzo praticamente, diciamo così, no? Allora forse coltivare orzo potrebbe essere molto più utile, coltivare orzo anche di grande qualità, mettiamo con forme ibride o altre cose. Uno non è bravo lui, si fa aiutare da uno che ha una mente di Buddha, cioè una mente molto più aperta. E in questo modo, coltivando questo orzo, potrebbe guadagnare molto, ma molto, ma molto di più. Solo che se afflitto dalla paura non riesce assolutamente a farlo, perché ha paura che se quell'annata di orzo gli va male, rimane venduta, rimarrà senza soldi o senza cespiti. Mentre invece ci sono i contadini tedeschi, i contadini olandesi, i contadini francesi, che facendo un discorso diverso, sono ricchi. Semplicemente applicando un semplice principio di rinunciare alla mente abitudinaria e alle paure. Ma per far questo bisogna aversi scelto i genitori giusti, che gli unici che possono darti una mente non abitudinaria, o possono informatizzarti la mente in maniera diversa. Ma una volta che questo non è successo, io contadino sardo, cosa posso fare? Ho un unico vantaggio. Questo vantaggio ha un nome. Diciamo, si chiama Dharma in altro modo, ma io lo chiamo sprouting. Vuol dire l'arborizzazione dei dendriti. Cioè abbiamo cellule praticamente, i neuroni si chiamano, che quando c'è un cambiamento producono tante arborizzazioni, no? Ramificazioni, che appunto si chiamano dendriti perché in greco dendro vuol dire albero, no? Che si uniscono fra loro creando interconnessioni. Ed è fondamentale, perché una delle ragioni, una delle caratteristiche che ha permesso la nostra sopravvivenza è appunto la comunicazione. Non solo adesso la comunicazione delle reti telematiche, ma anche la comunicazione fra noi. Quando, per dire, eravamo in Africa, 75.000 anni fa, quando il vulcano di Sumatra, un posto magico per noi perché il nostro grande maestro Atisha venne da Sumatra, pur essendo indiano, a Sumatra erutò un vulcano, si chiamava il vulcano Toba, che portò la specie umana quasi all'estinzione. Se io sono fratello quasi di Angela o cugino di lei, credetemi, c'è più meno differenza fra me e lei che fra due scimpanzé. C'è una bella? Perché siamo rimasti appena in 2000 persone. Cioè eravamo 2000 persone in Africa, perché il vulcano, mandando, come si chiama, la pile nell'atmosfera, ha creato un inverno nucleare, ha creato dei problemi immensi e la popolazione stava per soccombere. Perché stava per soccombere? Perché non comunicava, non comunicava. Il fatto di trovarsi in difficoltà ha costretto a cercare, dato che non cresceva più nulla, a cercare nuove tecnologie di coltivazione, no? E queste venivano cercate in un posto vicino, ricco di una pietra che noi sardi conosciamo bene, si chiama ossidiana, e loro per passare in questo posto avevano bisogno di parlare con le altre tribù, no? E questo ha creato quella comunicazione, quello scambio, che attivando lo sprouting ha permesso a loro che non avevano genitori, perché i loro genitori morivano intorno ai 32 anni, di diventare la cosa più importante per noi buddisti, cioè genitori di noi stessi. È un discorso un po' diverso da quello che faccio di solito, ma vorrei che la vita pratica, il buddismo è utile nella vita pratica, se si pratica correttamente. Cioè praticamente io devo diventare genitore di me stesso, per capire in fin dei conti che forse coltivare orzo è una grande opportunità, è vero, grande opportunità. E forse, voglio dire, non devo incartarmi in un fermento mentale, il famoso pensiero ossessivo, ripetitivo e parassita, che è una delle condizioni di una mente abitudinaria molto disturbata, che è piena di maculazioni. Magari dico, se mi consorzio e mi compro un po' di camion, di camion che trasportano il latte, forse a Parabiago mi danno un euro per un litro di latte invece che farmi sforzare 0,60 centesimi e fare le proteste così senza senso altro, no? Posso cambiare, no? Posso anche, ci sono tante occasioni di cambiamento mentale, a condizione che uno non venga ottenebrato dai tre difetti fondamentali, che sono appunto l'attaccamento, e l'attaccamento può essere anche alla paura del cambiamento, perché è una cosa molto 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 legata alla nostra specie. Vorrei fare un discorso, cioè voi pensate, noi siamo, chiunque si vanta, dice io, mio padre qua, mio nonno qua, mio siamo tutti figli di poveri uomini malamente derivati da scimpanzé, da animali con i nostri cugini, insomma. E abbiamo sempre vissuto in maniera molto molto modesta, molto modesta. Non avevamo cibo a sufficienza, e perciò avevamo bisogno di avere alcune cose, piccole cose vicine, che ci dessero conforto. Non so, avere, non so, un pezzo di sughero per contenere l'acqua, per dire, o una ciotola per il cibo, o tre o quattro conchigliette per fare una collana. In poche parole, abbiamo bisogno, proprio bisogno per la nostra antica origine, di avere dei piccoli punti di riferimento. Questo crea un attaccamento a queste cose che si oppone molto al cambiamento. Capito? Il cambiamento. Io sono costretto a dirvi delle cose che non c'entrano nulla con il buddismo, ma io nella mia vita, siccome sempre di mente mi sono occupato, ho conosciuto tanti amici miei, che avevano conosciuto delle ragazze di cui, ahimè, si erano innamorati. Il 99,99% era stato con la moglie perché aveva paura del cambiamento. Eppure non amava affatto la moglie. Amava quell'altra, ma non c'è verso. Perché la paura è capace di attagliarti a un punto che tutte le altre considerazioni non contano niente. Quando tu provi la paura, tu sei la paura. Mentre come quando provi la rabbia, tu sei la rabbia. Quando provi l'odio, tu sei l'odio. Mentre quando provi l'amore, tu sei anche tante altre cose. Sono aperto a tante altre cose. Ma se ho paura, la paura mi raggela in una condizione. E la paura di lasciare la moglie era gravissima. Ma perché? Perché non era di lasciare la moglie, era di lasciare la mamma. Capito? Loro non lo sapevano, ma non era la moglie, era la mamma. Perché loro non si erano sposati veramente con altre donne che amavano, ma si erano sposati con un sostituto, un succedario, si dice, della mamma. Allora, siccome una delle meditazioni più importanti è la Vipassana, che è quella di vedere le cose come sono, anche questo può essere un modello meditativo molto importante. Cioè, se le cose vengono viste per quello che sono, non c'è attaccamento, non c'è paura, e allora si possono fare dei cambiamenti, dipenderebbe se è giusto fare quel cambiamento che vorranno fare quei miei amici. Ma, molte volte mi dicono, me ne sono pentito. Ho detto, ti dirò come una volta ho visto in un film di Hitchcock, che questo era arrivato, e dice, è molto importante che vada questa persona, gli devo dire una cosa importante, e il medico risponde, speriamo che non fosse così importante perché è morto 2 minuti fa. Per cui, capito, arrivato il punto, ormai pentirsi delle cose, capito? Diceva il povero Enzo Biagi, che è una persona straordinaria, dice che è meglio confessarsi o chiedere la soluzione prima di aver fatto il male. Allora così va bene, capito? Chiederà dopo, è troppo comodo. Bene, detto questo, perciò rompere le abitudini, le modalità convenzionali di una mente ordinaria è molto difficile, perché noi otteniamo conforto e rassicurazione solo da ciò che è conosciuto, e tendiamo molto a distanziarci da quello che è sconosciuto, in poche parole da quello che definiamo estraneo, da cui si crea una serie infinita di dolori e sofferenze per tutti gli esseri umani, che appunto trattano coloro che hanno pelle diversa, hanno idee diverse, hanno cultura diversa, come estranei, no? Pensate che Papa Urbano, per dire, che aveva indotto la prima crociata, l'aveva indotta per liberare Gerusalemme, dicendo che si commettevano a Gerusalemme violenze incredibili contro i cristiani. Allora, Gerusalemme era stata conquistata dagli islamici appena 400 anni prima. Non si commetteva nessuna violenza. L'islamismo dei primi tempi era una dottrina che operava delle conquiste, voglio dire, violente, ma dopo che aveva conquistato il potere, intelligentemente manteneva le varie persone ai loro posti, perché era molto utile per i conquistatori avere lì i contadini, i medici, i commercianti e compagnia bella. Perciò non c'era nulla di questo. Allora, cosa ha escogitato Papa Urbano? Ha escogitato una cosa meravigliosa, che funziona meravigliosa bene negli esseri umani. Ha detto, ma questi sono estranei alla nostra cultura, estranei al nostro mondo, estranei al nostro pensiero, Il concetto di estraneità, capito, è quello che ha creato il più grave problema, cioè quando combatti, voglio dire, è difficile che puoi combattere con uno che non ritiene un estraneo, cioè combattere con le persone del tuo villaggio, combattere, fare la guerra, non è così facile, ma unirsi contro un nemico, un estraneo, è facile. Per cui noi abbiamo una mente abitudinaria che tende a avvicinarsi alle persone conosciute, alle situazioni conosciute e a rifugire dalle situazioni sconosciute che, diciamo, riteniamo minacciose. Pensate che la parola esperienza, che si capisce meglio nella parola inglese, dove c'è experience, no? Vero? Ha in sé la parola peira, che in greco antico vuol dire paura, perché ogni esperienza, secondo appunto il linguaggio indoeuropeo, è legato al concetto di paura, cioè ogni esperienza è qualcosa di minaccioso, no? Allora è molto difficile fare nuove esperienze, che sono le uniche che ti possono arricchire e portare appunto ad una mente diversa dalla mente abitudinaria, cioè una mente in cui diventi genitore di te stesso. Ma cosa fa un genitore quando educa il figlio in qualche modo? Scommette e naturalmente in qualche modo rischia. Ecco, la incapacità di rischiare è legata alla scarsa consapevolezza mentale, perché colui che rifiuta il rischio fa un'operazione assurda da un punto di vista generale, perché la nostra vita è tutta un rischio, è tutta un rischio. Non sappiamo assolutamente nemmeno se siamo vivi fra 2 minuti. Vi posso assicurare che basta che mi si aggreghino 10.000 piastrine, che sono un'inezia, e cado come una pera cotta. Una pera cotta. Si può aprire un'arteria nel giro di mezzo minuto e farmi diventare un vegetale. Perciò la vita è tutta un rischio. Non accettare il rischio della vita vuol dire non accettare la vita. Perciò la cosa fondamentale è creare attraverso il Dharma la consapevolezza mentale, perché non basta la coscienza, perché non basta che io sia cosciente che sono qui, che sto parlando, che ho la volontà di segnare qualche cosa, che mi veda, che in gran parte mi riconosca, eccetera. No, ci vuole una consapevolezza mentale di quelle che sono le mie reali possibilità, il mio range di cambiamento, e accettare una cosa fondamentale che esiste nella fisica quantica, si chiamano gradi di libertà, cioè la possibilità di operare scelte che in certa misura vanno fuori da quello che è il modello consuetudinario, convenzionale, che dal quale non si può ottenere nient'altro che quello che abbiamo ottenuto sino adesso. Ma se il risultato sino adesso non è stato certo quello che speravamo, quello buono per noi, che ci abbia portato di star bene, di stare in condizioni di benessere o altro, è chiaro che il modello è sbagliato. Allora bisogna avere il coraggio di cambiarlo. Per avere il coraggio di cambiarlo bisogna che l'unico nostro punto di riferimento sia la mente, vale a dire attraverso l'esercizio di concentrazione mentale, di meditazione sul respiro, di meditazione sul corpo sottile, noi dobbiamo diventare una mente che è concentrata in se stessa e che non viene più, diciamo, modificata da quelle che sono situazioni esterne, in quanto queste situazioni vengono, a causa del cambiamento che si è proposto, percepite in maniera differente. Vale a dire, siamo noi che, cambiando atteggiamento mentale, modifichiamo il nostro modo di percepire gli altri e di conseguenza di sentire gli altri in maniera diversa, gli altri e le situazioni, e perciò in questo modo cambiamo sia prospettiva mentale che orizzonte mentale. Perciò a questo punto, noi se cambiassimo orizzonte mentale saremmo la regione più ricca della Terra. Considerate che abbiamo 24.800 km quadrati di terre coltivabili, se vogliamo coltivarle. Le lasciamo come sono, non riusciamo a fare nemmeno i soldi dell'acqua. Domande? È una serie di buddismo economico, in qualche modo, diciamo così. Però, la necessità di cambiare è fondamentale. Siamo in questa situazione di crisi perché c'è proprio una... Io lo dico con sincerità, non voglio mettermi in un discorso politico, ma c'è stato un politico che io non riesco a bene inquadrare, che ha detto però una frase molto sensata l'altro giorno in una trasmissione, e ha detto: si parla tanto di mercati, no? Ma perché non parliamo di gente che va al mercato? È una prospettiva diversa, no? Io la vedo così. Vuol dire guardare cose in una prospettiva diversa. Cioè qua sembra che le leggi economiche siano fatte e astratte dall'uomo e non siano pure espressione invece della mente umana. Cioè tutto si può cambiare, Non si può far credere che le cose devono restare in un certo modo solo per difendere il potere dei ricchi, il potere del capitalismo, il potere di coloro che hanno i mezzi di produzione. Voglio dire, lasciare sempre indietro gli umili, gli emarginati, i poveri. E bisogna dare un'opportunità anche ai poveri. E l'opportunità dei poveri è quella di cambiare la loro mente. Io dico proprio una cosa che col buddismo sembra non entrarci nulla, ma credetemi, c'entra per quello che si crede. Uno crede che siano i soldi a fare i soldi. È una cosa sbagliatissima. Se non tutti quelli che sono stati ricchi, sarebbero sempre ricchi. Invece io stesso, nella mia esperienza, conosco tanta gente che era ricca ed è diventata povera. E il nostro romano è pieno di questa cosa. La realtà è che sono le idee a fare i soldi. A fare i soldi vuol dire a fare il benessere economico, non soldi così. E allora, diciamo, siccome sono le idee, vuol dire che sono le possibilità che ha la mente purificata di vedere la realtà in maniera differente, creando modelli operativi interni, si chiamano modelli di sviluppo globale e personale profondamente differenti da quelli che abbiamo dentro di noi e che accettiamo per scontati, ma sono nient'altro che una gabbia che hanno creato per noi i nostri genitori.
Quando dice la mente è una stessa matematica, cosa
Vuol dire che un'essenza, perché qui ci dividiamo moltissimo, tengo a dire il mio pensiero secondo l'insegnamento del mio maestro. Allora, esiste nel buddismo tibetano esiste una dottrina che va, diciamo, per la maggiore, che è prevalente, in cui tutto è vuoto, va bene? Cioè il concetto fondamentale è il concetto di emptiness, oppure come si dice, di tompani, cioè o di sciuniata, il concetto che tutto è vuoto. Perciò in questo senso tutto è privo di essenza propria, va bene? Di essenza propria. Perciò sarebbe privo di essenza propria il nostro corpo, la nostra mente, lo stesso nirvana, e tutto il resto. Cioè tutto sarebbe pura produzione temporanea di un processo percettivo empirico legato alla percezione di piccole entità virtuali che si aggregano in qualcosa che poi si evidenzia, si vede, e questi si chiamano Chö in tibetano, oppure Dharma in sanscrito, in scritto con la D minuscola per cosa. E appunto queste entità che si uniscono in continuazione costituiscono, per dire, il nostro corpo, questa colonna, questa luce, eccetera. Ma poi si disgrega e tutto ritorna alla, come era prima. Cioè praticamente la realtà sarebbe nient'altro che un riciclo continuo di atomi che si uniscono e si disgregano in continuazione, creando quello che si chiama la realtà convenzionale. Diciamo non è atomi come li intendiamo noi, proprio sono entità virtuali descritte dalla fisica quantica, che diventano, diciamo, quello che noi chiamiamo reali, ma sono entità puramente virtuali, cioè entità virtuali. Ora, io invece seguo l'insegnamento del mio maestro, che diceva che tutto è così, eccetto che la mente pura, cioè la mente la quale ha completato il suo progetto di purificazione, per cui in quel momento è diventato una pura proiezione, una pura propagazione, una pura, non mi viene la parola, una pura, come si chiama quando una cosa viene emanata, una pura emanazione di quella che è la mente universale, cioè la luce pura, che è fondamentale di questo universo o chissà di quanti altri universi possibili. Tutta la fisica quantica, che in cui voi sapete sono grande oltre che studioso, anche grande, mi lascio molto conquistare, dice che tutti i multiversi laddove esistessero sarebbero comunque contraddistinti da una luce chiara, diciamo vagamente tra il biancastro e il verdastro per quanto riguarda la percezione nostra, no? E che appunto quella che noi chiamiamo la luce di Osei, no? La chiara luce pura. Ora, questa mente, voglio dire, è proprio la mente che secondo me, nonostante che abbia sostenuto un'opinione diversa, che ce l'ha, e molti altri, ma vi posso assicurare che grandissimi maestri sostengono il contrario, è la mente che purificata riesce a conoscere ovviamente se stessa e l'universo. Per questo la mente è fondamentale per l'universo, perché è il modo dell'universo per conoscere se stesso. Non esisterebbe nessuna conoscenza dell'universo se non ci fosse la mente. Perciò la mente è il modo con cui l'universo conosce se stesso.
Ma vuol dire che la mente è consapevolezza di se stessa?
E che ci mancherebbe. La mente è l'essenza della consapevolezza, ma siccome è l'essenza, vuol dire che la mente, perché essenza cosa vuol dire? Cioè la capacità di essere senza nessun tipo di sostegno. L'essenza è questa, no? Il concetto è opposto, quello appunto della interdipendenza, che si chiama Tendrel in tibetano, è legato al fatto che vuol dire una persona che si avvicina alla colonna e si appoggia, perché senza questa colonna finirebbe a terra. Perciò Tendrel vuol dire uno che si appoggia, capito? Ecco, l'interdipendenza è questo. Secondo me la mente purificata, chiaro, no? Quella mente che si è assimilata alla luce, e assimilandosi alla luce si è assimilata al vuoto, assimilandosi al vuoto si è assimilata al tutto, quella è una mente che secondo me è un'essenza. Ma perché dico che è matematica? Perché tutto quello che esiste in qualunque momento noi lo vogliamo considerare esiste perché ha congruità matematica, cioè ha una congruità, capito? Che è legata ovviamente ai numeri, ma non l'importanza dei numeri. La congruità è un concetto matematico fondamentale. Se io adesso dico che su Marte peserei molto più che sulla Terra, questo non è congruo matematicamente, perché la gravità di Marte è molto più bassa della Terra, perciò io peserei molto meno sulla Terra che su Marte, peserei molto meno su Marte che sulla Terra, perciò questo non è congruo. Se io dico che con le sole forze mie posso sollevarmi da terra per centinaia di metri. Questo è impossibile dal punto di vista della, matematico, perché la congruità vuole che la forza di gravità sia molto più potente della mia forza muscolare. Posso allontanarmi, sì, tant'è vero che Fosbury lo faceva e i grandi saltatori in alto lo fanno, però di quanto lo fanno? Di pochi metri, voglio dire, non è possibile allontanarsi dalla Terra che temporaneamente. Questa mente la chiamo un'essenza, perché appunto ha capacità in sé di cosa, è matematica perché appunto risponde esattamente ai concetti di congruità per cui questo universo esiste. Capito? Cioè, in poche parole, quando mi dicono ma questo universo esiste così perfetto perché l'ha creato qualcuno, e questo universo non è così perfetto come apparentemente possa sembrare.
Non si colpirà qualche asteroide?
No, a parte quello, non c'è una questione di asteroide. In poche parole, io posso vivere qui perché esistono queste condizioni, se no non sarei potuto vivere. Ma posso vivere solo perché esistono le condizioni, non perché qualcuno ha creato le condizioni. Non so se una combinazione, cioè quando la fisica quantica diceva che questo è un puro caso, un sistema che è nato per una serie fortuita di eventi, va bene, questa è l'idea, il massimo delle possibilità perché c'è il massimo delle probabilità. Einstein aveva risposto: Dio non gioca a dadi. Invece questo, secondo la fisica quantica, è un gioco di dadi, dove esiste questo perché ti è andato bene quel tiro di dadi. Del resto la nostra fragile vita umana è un tiro di dadi, non è che sia facile diventare esseri umani, per forza di quello che può sembrare, è una condizione difficile, e anche la nostra vita quotidianamente è difficile. Per cui naturalmente noi siamo, come una sorta di sacre torte, no? La sacre torte, questo universo è fatto così, cioè perché deve, ci vuole quel tanto di vanillina, quel tanto di marmellata di albicocche, quel tanto di farina, quel tanto di zucchero, quel tanto di lievito, e per giunta non basta, perché ci vuole anche un cioccolato, ecco, ci vuole anche una temperatura idonea. Ma quella sacra esiste perché esistono tutte queste cose. Non è che esiste perché qualcuno ha fatto queste cose. Noi non sapremo mai niente di questo genere, non c'è bisogno di stare a dividersi su questo punto. Interessante, diceva il mio maestro, è operare per correggere i propri gravi difetti mentali, le proprie maculazioni, e operare per il bene, non dobbiamo dividerci. Però non c'è nemmeno bisogno necessariamente di creare una realtà che è solo nella nostra mente. Quello che conta fondamentalmente è vedere le cose per quello che sono. Allora, questa mente, questa essenza mentale, quella che abbiamo noi, è essenza al momento che noi l'abbiamo purificata. Ma il processo non è semplice, anche se esiste come essenza, indipendentemente dalla nostra volontà. Noi possiamo essere dei malvagi terribili, noi possiamo essere persone che operano costantemente per il male e per fare delle cose orribili, però dentro di noi esiste, incatenata da mille paure, da mille sporcizie, da mille evacuazioni, da mille fanghi, eccetera, esiste comunque la mente di Buddha. Cioè la mente di Buddha è la mente luminosa che vive dentro di noi, indipendentemente dal nostro comportamento, indipendentemente da tutte le afflizioni mentali di cui siamo vittima. Ecco perché la nostra speranza è di riuscire, attraverso il Dharma, attraverso i profondi cambiamenti ed esercizi, di liberare tutta quella polvere, tutta quella cenere, tutta quella fanghiglia, tutto quel marasma che c'è al di sopra del fuoco che arde sotto al centro del camino, e liberare quella luce che comunque non creiamo noi, ma che è una luce che è la luce di questo universo, la luce di cui noi siamo composti, ma che non si vede. Noi siamo un corpo apparentemente, no? Apparentemente noi siamo un corpo oscuro di carne e sangue, Non, se voi vedete una biografia, vedete quando siamo oscuri. Eppure vi posso assicurare che non c'è atomo del nostro corpo che non venga dalle stelle. Non venga dalle stelle. Siamo tutti fatti di polvere stellare. Non c'è un solo atomo, non c'è un solo atomo. Voi vedete quanto sono brillanti e luminose le stelle del cielo. E noi siamo semplicemente confusi, cioè fusi con la materia, e se quando resteremo confusi con la materia, non sarà liberata la mente di luce. Questa mente di luce esiste indipendentemente dal fatto che noi lo crediamo o non lo crediamo. Cioè io conosco, e ho conosciuto, voglio dire, una volta in un paese della Sardegna che si chiama Cuglieri, c'era vicino un piccolo, adesso è un orribile posto, ma un tempo era un posto delizioso, si chiamava Santa Caterina dei Pitinuri, dove i pastori di Cuglieri portavano i greci a fare una piccola transumanza, diciamo, durante l'inverno, perché il paese era in mezzo alle montagne e a quel tempo c'era freddo. E ho conosciuto questo pastore, aveva una mente matematica formidabile, aveva una conoscenza, ovviamente non sapeva dei differenziali, le equazioni, i sistemi di Fourier, i sistemi di Bessel, non sapeva manco cosa fossero derivate, però aveva una mente matematica eccezionale, solamente non era stato istruito. Cioè quella persona è l'emblema stessa della mente luminosa, perché lui aveva questa mente luminosa, non è riuscito a liberarla perché non aveva avuto istruzione in questo caso, ma bastava che una persona vicino le parlasse, nel giro di un mese che è stato con me ha fatto dei progressi formidabili, alla fine faceva dei calcoli che io mi sognavo la notte, perché quella è la sua essenza, era presente già dentro di lui, capito? È come se una persona che fa una partitella in un sobborgo di Rio de Janeiro, poi lo portate in un campo sportivo. È quello, capito? Cioè, se è Pelé, cioè Pelé nel campo sportivo oppure nella periferia di quello. Quello ha l'essenza delle buone capacità, proprio l'essenza della mente.
A parte il fatto che mi viene un'immagine stranissima, non sono uno spiritualista, non vorrei far la figura, però questa mente pura, cioè facciamo finta che io sia un pittore, non è un concetto quello che voglio dire, voglio esprimere un sentimento, come dipingessi, è come se la mente pura vedo come fosse una frazione di secondo prima del Big Bang, dove c'è la purezza totale, assoluta, prima che ci sia un ordine come crediamo di conoscerlo noi, con le sue leggi, con l'universo, gli universi che forse ci sono.
La mente pura vuol dire...
Ho questa percezione.
Pura in sanscrito, vuol dire originario. Vuol dire nient'altro. Capito? Pura vuol dire originaria. Vuol dire una mente che si è conservata come avrebbe dovuto essere senza tutto il ciapame che gli abbiamo messo dentro. Cioè, quante idee abbiamo avuto nel corso della nostra vita che oggi rifiutiamo? Ci sono persone che conosco io che erano di un partito e sono diventati del partito opposto, che odiavano certe persone e sono diventati i loro migliori amici. Cioè, questo ciarpame, voglio dire, è tutta sovrastruttura. La mente pura è praticamente una mente senza sovrastrutture, senza quel bla bla che io dico sempre. È una mente che appunto è illuminata, cioè che vede soltanto quello che luce, che ignora completamente, perché la rimossa qualunque oscurità. Ed è l'unica mente appunto che potrebbe farci uscire dalla crisi. Il credere che la crisi sia una cosa sbagliata e uno non conosce il programma cinese. Il programma cinese di crisi è molto bello perché comprende l'ideogramma di pericolo, cioè la crisi è sempre un pericolo, ma anche di opportunità. Perciò se uno riesce a capire con la mente pura che ha un'opportunità, può cambiare le cose. Adesso la parola crisi, usata in maniera erronea, secondo me, dagli economisti, che forse non conoscono il greco, secondo il nostro grande maestro greco dell'isola di Kos, cioè Ippocrate, è l'ultima fase della malattia, in cui l'ammalato supera la malattia. È la crisi finale, la crisi finale. Capitolo in cui c'è il periodo di crisi, che è il periodo più delicato per l'ammalato, ma è il momento in cui lui esce fuori completamente dalla malattia. Capito? Se no non si chiama crisi, ma si chiama agonia. La nostra rischia di diventare un'agonia. Capito?
Potremmo fare per aiutare, per fare in modo che questa crisi sia un po' meno così evidente, fare una meditazione tutti insieme perché qualcosa di buono accada.
Adesso la possiamo fare, non oggi forse, che ore sono adesso?
Sono 21 e 20.
La faremo la prossima volta, perché è stato dimostrato, sono dei concetti molto complicati, uno si chiama entanglement, eccetera, per cui hanno dimostrato in maniera chiarissima che quando un gruppo di persone si unisce assieme con lo stesso intento e con la stessa visualizzazione benefica, riesce a influenzare anche a distanza moltissime persone, moltissime situazioni. Esiste appunto la possibilità anche per un elettrone solo, e noi siamo in complesso immerso di elettroni, di far ruotare a sinistra o a destra, più spesso a sinistra, un altro elettrone anche a miliardi di chilometri di distanza. Perciò è possibile, capito, con la preghiera, con la meditazione, influenzare in questa situazione. Diciamo che tutti dovremmo essere, se vogliamo fare questa meditazione, la possiamo fare la prossima volta, però tutti hanno lo stesso intento. Dobbiamo stabilire un obiettivo, perché obiettivamente, questa crisi si compone anche di un elemento fortemente percettivo. Ci sono persone che naturalmente hanno situazioni dolorosissime, di grande sofferenza, negarlo. Però la maggior parte delle persone, cioè noi siamo, per dirlo in maniera buddista, noi siamo circa 60 milioni di persone, va bene? E diciamo abbiamo in questo momento di crisi circa 3 milioni di persone che a vario titolo hanno perso il loro posto di lavoro. E calcoliamo che mediamente ci sono 9 milioni di persone che sono in una situazione di grande difficoltà e per le quali noi dobbiamo avere estremo rispetto. In genere, in linea di massima, vengono aiutate, ma non tutte vengono aiutate, va bene? Però le altre 51 milioni di persone hanno avuto non un grande cambiamento della loro situazione, non è così diversa la situazione attuale, considerando i parametri economici, di quello che è stato in altri momenti della nostra esistenza. Io sono vissuto, per dire, in un'Italia molto povera. L'Italia degli anni 40 era un'Italia poverissima e negli anni 50 era altrettanto povera. Abbiamo cominciato a vedere qualche sprazzo di luce intorno al 57. E vi posso assicurare che fine degli anni 40, dopo la guerra, e primi anni 50, la situazione era molto, molto, molto più difficile di adesso. Chiedete ai vostri genitori, era molto più difficile. Ma la percezione era profondamente differente. Essenzialmente per tre motivi. Primo, ed è questo il momento più tragico, perché non esistevano grandi sperimenti. Cioè, esistevano certamente, sempre sono esistiti i ricchi e i poveri, ma non era così evidente la differenza. E poi c'era una percezione sociale per cui era una cosa molto volgare far vedere la propria condizione di benessere o di ricchezza, per cui comunque la percezione era quasi di un gruppo che avesse quasi la stessa cosa. Poi i desideri che poi contano erano molto inferiori a quelli di oggi, perché abbiamo un mostro terribile, che penetra un giorno nelle nostre case, che ti vuole convincere che niente è cambiato e che puoi comprare l'ultimo gadget che vengono, eccetera. Tutto questo è una pura astrazione, perché nessuna di queste cose è utile. Sono tutte pure invenzioni, ci sono cose che sono utili e cose che sono molto meno utili. La maggior parte di queste cose non è utile per nulla. Ad esempio, un computer è utile, ma non utile. Certo, computer di ultima generazione, per male, altre cose, tutte bugie. Un telefono, basterebbe un telefono normalissimo, se non che invece c'è una scienza che studia questo, si chiama neuroeconomics, la neuroeconomia si chiama, cioè loro creano l'esigenza di qualche cosa che invece esiste solo a livello di desiderio che ti hanno creato artificialmente, per cui oggi esistono una serie di esigenze da parte delle persone che sono assolutamente inventate, perché sono create con un sistema che si chiama priming, cioè con un sistema di imboccamento, praticamente di adescamento, per cui le persone hanno delle esigenze, e già questo fa soffrire la maggior parte delle persone che non hanno certe cose. E poi fondamentalmente l'altra situazione è che chiunque di noi, poveri studenti, diciamo, io sono andato, ho fatto la prima elementare nel 1951, ma tutti i nostri genitori, noi eravamo tutt'altro che poveri, voglio dire, però non eravamo ricchi, stavamo abbastanza bene, però anche quelli che non stavano bene, cioè poi le persone che io trovavo alle medie o quando giocavo a pallone, eccetera, tutti i genitori di queste persone, e io stavo con famiglie anche molto povere, di ferrovieri, eccetera, che non erano certo persone molto ricche, e però fornivano loro l'idea che le cose potessero mutare in meglio. Attualmente, anche nelle famiglie benestanti, anche nelle famiglie i cui figli studiano all'università, prevale l'idea che le cose peggioreranno. E questa idea sta diventando un'idea comune, perché esiste appunto un inconscio collettivo, come voi sapete, per cui naturalmente viene portata avanti questa cosa, tanto dice studia l'inglese, tanto qui non ci sarà lavoro, dovrai andare fuori a lavorare, eccetera. Quando mai questo potrebbe essere possibile a questo livello di catastrofe incredibile? Questo non è assolutamente possibile. Eppure la questione della crisi è naturalmente un fatto reale, creato ovviamente dalle grandi multinazionali, dal capitale, dalle banche e compagnia bella, e viene fatto pagare ai poveri, però nel contempo percepito dai poveri come una condanna, a cui non esiste possibilità di ribellarsi. Capito? Io ci sono proposte degli economisti seri che fanno proposte che vanno solo a vantaggio delle banche e delle multinazionali. Ci sono proposte di economisti non seri, tipo il programma di Grillo, supponiamo, che ci porterebbe alla catastrofe economica. Perché non economicamente è un programma che è una cosa tremenda. Voi lo accettano, non vi dico, voi lo accettano. È un programma da comici, diciamo così. Non è questione di partiti, voglio dire. Abbiamo due cose. Uno, coloro che, come Grillo, fanno prendono la protesta che esiste, perché esiste un problema reale, no? Però poi trovano soluzioni impraticabili, almeno per quello che è scritto nel programma economico, per carità, E gli altri invece fanno delle soluzioni perfettamente praticabili, ma semplicemente per far pagare il prezzo ai poveri. Per dirvi che cosa io penso di questi, basta pensare che la troica, non so se sapete che cos'è, troica è un nome russo. Un tempo, quando la nomenclatura comunista non si metteva d'accordo, perché c'erano delle correnti diverse, anziché nominare uno che comandava, facevano tre che comandavano, perciò la troica. Adesso la nostra troica è rappresentata dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale e dai sistemi delle cose. Allora c'è questa Cristina Lagarde, l'avete mai vista?
Sì.
Federica fa venire solo il mal di testa. E comunque questi sono andati in Grecia, sapete proprio che cosa? Che danno un finanziamento alla Grecia, che si trova in condizioni di obiettivi e difficoltà per errori gravi che sono stati commessi, ma adesso la situazione è quella che è. Io trovo un malato che ha un tumore, comunque sia, avrà fumato tanto, comunque ha un tumore. No. A questo punto gli propongo di buttarsi dalla finestra, perché tanto avrà un tumore, che problemi ci sono? È peggio per lui. Lo sapete quella proposta la troica? L'avete letto? Licenziare 36.000 dipendenti pubblici in una nazione che non ha nessuna possibilità di rioccupare queste persone in nessuna situazione possibile. Perciò vuol dire, dato che ognuno si trascina dentro di sé una compagna o circa due figli, significa decretare la morte per farlo di 140.000 persone. Cristina Lagarde con le sue bei taglieri di Chanel e quegli altri con le loro bellissime scarpe di Rossetti o di Ferragamo, ma di cosa questo problema non se lo mettono. E allora aveva ben ragione quel film che avevo visto io con Giorgio Cruni che faceva i tagliatori di teste quando gli ha detto, dice, si andava con una ragazza a insegnargli come poteva aiutare a licenziare le persone, no? E gli ha detto, dice, ma cosa vuoi? Non siamo cini, siamo squali. Ecco, contro questo il buddismo si può opporre.
Non siamo cini, siamo.
Ma siamo squali. Con un atteggiamento compassionevole. Però, capito, voglio dire, è molto difficile farlo quando ognuno vuole difendere solo i propri interessi.
Ma quindi anche Monti era su quella linea. Cioè aveva l'intenzione di fare la stessa cosa, se non sentato il governo. Io, parte l'ha fatta.
Il professor Monti si è trovato con un troverino io davanti a un malato che è stato curato male da un medico per la potenza 14 anni e a quel punto decido se somministrare questa emozione o se fargli una flebo di sangue. Devo acquistare il sangue dalla BCE. Cosa devo fare?
Quindi non ci sono soluzioni.
Cioè in definitiva il professor Monti, che trovo una persona, diciamo, ho trovato un tipo di Sansuolo, devo dire la verità. Uno che parla tutto, capito, cioè così, abbiamo...
Sì, non è eccitante.
Diciamo che è un complimento, diciamo. Ecco, e che proprio usa tante parole difficili, no? C'è una parola che si chiama spread, no? È una parola molto bella in inglese. Pensate che lo usiamo per definire le metastasi. Capito? Quando un tumore, no, va verso la periferia, si chiama spreading, no? Va alle cose, capito? Un giorno ero a una conferenza e c'era un illustre docente dell'Università di Cagliari di diritto commerciale che difendeva la riforma Gelmini dicendo che era una. Che secondo lei era una riforma che aveva grandi potenzialità. Io ho detto, certo, come i tumori, che danno molte metastasi. Anche i tumori hanno grandi potenzialità. Basta vedere una prospettiva diversa, tutto sommato può aiutare.
Poi, sapere per un'altra volta, torniamo sulla paura, perché la paura non è solo, come abbiamo accennato stasera, l'abbandono, la paura di perdere l'appoggio, ma è anche l'insicurezza di non sapere che cosa voglio. E allora,
se la paura parleremo senza dubbio, però bisogna distinguere due tipi di paura fondamentalmente. Una paura che è geneticamente determinata e quella è necessaria per la sopravvivenza. Cioè se io ad esempio salissi al 10° piano e insisti di aver paura e mi butto giù, sono un pazzo. Se poi c'è un fuoco qui senza possibilità, vuol dire, di penetrazione dentro, e io entrassi, non sarei uno che non ha paura, sarei un temerario. Cioè uno che, voglio dire, non ha consapevolezza delle cose che ci sono. Perciò, diciamo, è impossibile non avere paura di un'aquila che ti sta calando addosso o di un serpente che si muove. Questa è una paura legata al nostro passato ancestrale di animali nella foresta o di uomini primitivi nella foresta. Ci sono però altre paure che sono essenzialmente legate all'educazione dovuta ai nostri genitori. Io concludo veramente, l'ho detto già credo altre due volte, però il mio caso è un caso emblematico, cioè di una chiarezza cristallina. Io, per ragioni che adesso qui sarebbero troppo lunghe da spiegare, sono stato allevato dai miei nonni, andavo anche dai miei genitori, ma stavo con i miei nonni. Mia nonna era una donna straordinaria, una persona di una, veramente una persona straordinaria. E non perché avevo solo 6 anni, ma in quei 6 anni ha fatto il suo bel risultato, uno dei quali mi ritorna utile, mi è ritornato molto utile nelle condizioni della mia vita, e uno per molto tempo si è rivelato una vera trappola. Allora, mia nonna non aveva paura della morte, proprio una cosa che non aveva minimamente, e quando ero molto piccolo, me lo ricordo, perché anche mio nonno mi aveva insegnato a leggere e scrivere, avevo 3 anni, perciò avevo anche una, quando ero molto piccolo, osservavo, diciamo, in un modo diverso dagli altri bambini, no? Dunque, nonna, per fare in fretta, quando dalla città andavamo verso la nostra campagna, che era 5 km lontano, passava dentro il cimitero, dove c'erano i fuochi fatti, le tombe scoperchiate, insomma, tutta questa cosa, questa bellezza di cose, come se fosse una cosa normalissima. Lo stesso quando si capitava un morto, eccetera, non voleva che si allontanasse, voleva che ti avvicinassi, che lo toccassi, niente di, come se fosse una cosa normalissima. Tanto che io, da studente di medicina, ho dormito per tanti anni con lo scheletro sotto il letto, e questo sarebbe nulla se non fosse che era lo scheletro di uno che avevo conosciuto. Che avevo conosciuto, e poi me l'aveva dato il custode del cimitero, non si poteva dare lo scheletro completo, ma me l'aveva dato e l'aveva messo nell'asino per riuscire a darmelo così. Comunque, insomma, io non avevo nessuna cosa. Tanto che arrivavano amiche o amici, fanno cose molti seguivano, ma comunque, voi direte, una donna mossa di bravura ti ha tolto la cosa più importante di tutto, la paura della morte. Tanto è vero che io, quando il professore a Parigi mi ha detto, dice, guarda, con la malattia che avevi, questo marzo 2001, mi ha detto che saranno scenosse, va bene, 3 mesi di vita. E io ho detto, professore, tanto questo è il nostro destino. Prima o poi morire bisogna, ha detto, non sarà la fine del mondo, morire prima o dopo. Dici, ma se mi mando senza parole, ha detto lui, no? E vabbè, allora, questo sarebbe meraviglioso. Se non che c'era un ma, che non aveva paura dei lampi e dei fulmini. Allora, quando questo accadeva, e quel tempo spesso, nonna, spaventatissima, madida di sudore freddo, mi prendeva con sé, mi trascinava e mi chiudeva insieme a lei dentro un armadio, quello grande che si usava a quel tempo, con 2 cassetti grandissimi sotto, senza specchi, lo ricordate? Chiuso completamente in questa tomba, con nonna che aveva una cosa tremenda, che continuava a recitare sai dove ci chiamate, mi ricordo, in compagnia bella. Fino a quando l'ultimo coso dei lampi era cessato per sempre. Bene, per tanti anni sono rimasto paralizzato ogni volta che
un lampo,
una cosa, meravigliandomi moltissimo che mio fratello, ad esempio, si affacciasse dentro la finestra, quella che ritengo comunque anche adesso pericolosa, indipendentemente dal fatto che non. E quando capitava di fare un viaggio, e capitava un uno di questi eventi, oscuravo completamente i vetri e restavo fermo e paralizzato. È stato il buddismo che mi ha tolto da questa cosa, perché ho cominciato a fare gli esercizi e piano piano i vetri, sentivo sempre fredda, ma la faccia via di meno, piano piano adesso invece posso tranquillamente viaggiare, anche se c'è un temporale, ma non sono mai completamente cioè lo faccio, ma non sono completamente sereno, perché evidentemente l'insulto è troppo precoce, ma questo restano tracce. Per dirvi che uno potrebbe non avere paura della morte, che è il massimo delle nostre paure, in linea di massima, e avere magari paura dei fulmini, una cosa assurda, perché dei fulmini potrebbe accadere.
Però forse Pino voleva parlare della paura del cambiamento.
No, ho fatto questo esempio per dire che la paura è instillata. Io, ad esempio, ho una mia amica che ha paura tanto del buio, e ho insegnato a questa amica a insegnare al bambino a non avere paura del buio, perché c'è un modo di comunicarlo, anche tenendo la mano troppo stretta, come faceva nonna. Oppure ogni volta che accadeva un lampo,
era un senso di protezione, ma
è legato alla nostra struttura, capito? Però volevo dire che questa cosa accade per centinaia di cose, ed esistono due paure fondamentali: la paura della morte, che è sempre rappresentata la paura dell'abbandono. Cioè uno vive, uno crede che sia l'abbandono, no? Che ti lasci la fidanzata, che ti lasci il marito, che ti lasci la madre, che ti lasci il compagno. No, quella è sempre la paura della morte. Perché la morte è il massimo degli abbandoni. Perciò è paura dell'abbandono, perché è paura della morte. E l'altro invece è un tipo di paura particolare, che è la paura costrittiva, che potrebbe essere anche un riflesso in qualche modo della morte, ma non solo. Perciò quella che succede quando rimani chiuso in una stanza, oppure in un ascensore o altro, no? E quello può avere un elemento costruttivo, e dire chi ha questa cosa, ha paura di una cosa particolare, che infatti molti me l'hanno chiesto, ad esempio prima di morire, no? Dice: controlli che non mi seppelliscano quando sono ancora vivo. Questi che hanno paura di trascendere l'ascensore, hanno paura di questo. Infatti molti si stanno facendo adesso cremare per quella sicurezza che, insomma, in tempi brevi non...
Fatto a proposito, l'altro giorno leggevo qualcosa riguardo alla donazione degli organi, e c'è diffusa questa paura che proprio che ci si possa risvegliare, diciamo, dallo stato.
Io ho fatto il rianimatore per 35 anni, è impossibile. In un paese naturalmente civilizzato, e di persone naturalmente, certo, voglio dire, è chiaro, io adesso posso uscire e ammazzare una persona, cosa c'entra? Ma non è che questo sia l'azione più commendevole. Io parlo di una, le condizioni sono tali, per cui esistono una serie di prove inequivocabili, e che sono legate naturalmente a dei sistemi di registrazione, che sono potenziali evocati, che dimostrano che l'attività cerebrale è assolutamente inesistente. E non solo, ma tante altre prove si fanno, non solo queste. E per evitare possibilità, la legge è molto severa, per esempio la commissione viene fatta randomizzata, non è una commissione che è sempre la stessa, è una commissione a caso. Quel giorno chi, per dire, il rianimatore che è di guardia fa parte della commissione, il medico del settore sanitario che è di guardia, che non lo può sapere ovviamente se proprio morirà quel giorno, no? Fa parte della commissione, e il medico legale che è di guardia fa parte della commissione. Perciò è questo. Per giunta, coloro che fanno quella che si chiama l'osservazione non possono essere mai poi mai quelli che portano l'ammalato insomma, chiamiamo la persona morta, in sala. Devono essere delle altre persone, e non è assolutamente possibile nessun tipo di errore, capito? Quello che dice si è svegliato dal coma irreversibile, quel coma non era irreversibile, anche se può sembrare irreversibile.
Se ne faceva una questione di tempi, dice che si stanno passando sempre di più i tempi per legge, si parla di 20 minuti, i 20 minuti affinché si possa procedere all'espianto dell'organo.
No, non l'espianto, il prelievo. No, perché l'espianto è un'altra cosa.
Sì.
Le persone normali parlano di espianto, ma parliamo di espianto, perché l'espianto non è altro che l'azione di togliere gli organi che sono stati trapiantati e che sono andati male. Invece si chiama il prelievo d'organi, capito? La parola giusta è prelievo d'organi. Comunque quindi bisogna fare delle cose, proprio c'è il si stacca l'ammalato dal respiratore. E naturalmente la CO2 sale immediatamente nel sangue ed è un potente stimolatore del centro respiratorio. Nessuna persona può restare 2 minuti così, è impossibile, 3 minuti così è impossibile. Una persona che è incosciente e inconsapevole, sono riflessi automatici, non è assolutamente possibile. È una cosa che uno non fa perché non vuole farla, è un atto di poca generosità, se si è sani, voglio dire. Però, voglio dire, è un mondo così.
Sono. Sì, ma non quanto.
Va bene, allora la prossima volta faremo questa meditazione per questa situazione di crisi e cominceremo, speriamo, perché farò quest'ultima visita. Giovedì, poi mi sono fidato a venire, nonostante che non abbia trovato gli occhiali da sole, perché gli occhi non possono essere ancora usati completamente, speriamo che non ne abbia dolorose conseguenze, e venerdì farò l'ultimo controllo e in questo modo speriamo la prossima settimana di poter cominciare lo studio dell'Amarino.
Grazie.